Va ora in onda Cerco il tuo volto. Storie di ordinaria santità. Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Graziella Fumagalli, medico missionario casatese, donna di grande coraggio e dalla grande determinazione. Uccisa in Somalia il 22 ottobre 1995, dove rimase fino all'ultimo, malgrado le minacce e le intimidazioni.
Un'ordinaria affaccendata domenica di lavoro. Non potrebbe essere altrimenti in un paese musulmano, dove semmai si riposa il venerdì, giorno di festa e di preghiera. Mezza mattina come tante, Graziella scende le scale che portano al nuovo laboratorio. La sera prima aveva dato istruzione che i cancelli del TV Center rimanessero chiusi. E puntualmente i cancelli sono aperti. È nervosa, ma il paziente per cui l'hanno chiamata in laboratorio non può aspettare. Tosse, deperimento generalizzato, i soliti sintomi. La tubercolosi è malattia regina a Merca, come nel resto della Somalia. Qui arrivano le persone afflitte dal male, o che dicono o pretendono di esserlo. Chi è ammesso al TB Center ottiene medicine, assistenza in ambienti puliti, mangia due volte al giorno, privilegi che spettano a pochi. In Somalia si muore di inedia e di fame, prima ancora che di tubercolosi. Tanto che non si fatica, umanamente parlando, a compatire chi acquista lo sputo da un infetto vero per spacciarsi malato. Ma professionalmente non si può transigere. Non tocca a lei solitamente condurre le visite e stendere l'anamnesi. Ci pensa un'infermiera. L'uomo che si piega docile sotto lo stetoscopio di Graziella, probabilmente speranzoso di essere davvero malato, è un caso come tanti. Ne sono passati a centinaia negli ultimi mesi. Mentre Franca batte sui tasti del computer per un ultimo ritocco ai registri da esibire al responsabile del progetto che arriverà da Nairobi, Graziella sta per concludere il suo lavoro. Con lei ci sono due infermieri somali e un interprete. Ammetteranno di essere stati presenti, ma diranno di non aver visto nulla. Secchi e improvvisi rimbombano tre colpi. Chi le ha sparato? Alle 9.45 locali, le 7.45 in Italia, lo ha fatto per uccidere. Tre colpi al volto, la morte sopraggiunge nel giro di pochi minuti. I componenti del comando hanno agito senza trovare ostacoli, beneficiando dei cancelli spalancati, dileguandosi indisturbati. Nessuno dei presenti al TB Center ricorderà o testimonierà di averli visti in azione. Una domenica come tante, a Merca. La giornata che i cristiani nel mondo dedicano alla preghiera per le missioni. Di quella affaccendata mattina del 22 ottobre 1995 resta un ricordo balordo. Il lampo di una ferocia immotivata.
Graziella Fumagalli trascorre un'infanzia serena, ordinaria e indaffarata, come l'infanzia di tanti bimbi della sua generazione. Sin da piccola si mostra socievole e matura a quella nota scanzonata che colorerà per sempre il suo carattere. Ma ogni tanto le piace appartarsi, costruirsi un angolo di silenzio e di concentrazione, molto spesso per leggere. famiglia non può permettersi di mantenerla troppo a lungo agli studi, Graziella capisce e non punta i piedi. Così, scoccati i 15 anni, si affaccia al mondo del lavoro. È minutina, ma non si tira indietro. Ha un aspetto esile, ma è determinata e non si perde in parole. Sul lavoro ci mette energia e soprattutto prontezza e cervello. I dirigenti la notano e la chiamano in ufficio con mansioni da impiegata. Nella Brianza bianchissima degli anni 60, per una ragazza tra i 15 e i 20 anni, le occasioni di svago non abbondano. A Casatenovo, dove Graziella è nata e vive, l'orizzonte delle amicizie è di fatto circoscritto al panorama degli oratori rigorosamente distinti in maschili e femminili. Altri svaghi sono una chimera. Evidentemente non è un tipo da bar o da balera, ma non per questo trascorre un'adolescenza triste. Con le amiche entra nelle comitive che dal paese raggiungono in treno la città, Lecco, per imboccare da lì i sentieri che salgono i monti manzoniani. Ben presto l'interesse per la montagna si tradurrà in una vera e propria passione. Quella che oggi passerebbe al massimo per una scelta salutista, a quell'epoca era invece una sorta di affermazione di autonomia personale, quasi un atto di emancipazione, se non di innocente trasgressione. C'è l'alpinismo, c'è lo sci, c'è la voglia di sentirsi giovane e forte e viva, anche quando si perde l'aggancio incordata e ci si procura un taglio al mento, o ci si rompe una gamba cadendo sulla neve. La montagna, per Graziella, è anche casa dell'amicizia. Negli anni a venire, quando sarà a Milano per l'università, in Francia per acquisire una specializzazione, in Africa per spendersi a favore dei più sofferenti, non mancherà mai, tornando a Casatenovo, di telefonare ad amiche e amici per aggregarsi a una gita o partecipare in estate a un campo del CAI.
Intorno al 68, in seguito al ritorno di un giovane dal Brasile dove aveva avviato un progetto di cooperazione, si costituisce all'oratorio di Casatenovo una cellula dell'operazione Mato Grosso. Il nucleo brianzolo dell'organizzazione ha in Graziella e nelle sue amiche le prime animatrici. Nessuna di loro parte, almeno per i primi anni. Se si fosse lasciata tentare, Graziella la Montanara avrebbe magari scoperto la magia delle Ande e il suo destino sarebbe stato diverso. Ma un destino è un destino. E Graziella, al suo, ha già dato una svolta. Ha lasciato il lavoro e ha ripreso gli studi. Il progetto è già chiaro: partire un giorno come medico per curare i malati dell'Africa, i più sofferenti fra i sofferenti. La ragazzina minuta che lavorava in fabbrica, sorrideva e spesso taceva, ha già scelto. Attorno ai 20 anni decide di iscriversi a un corso per diventare infermiera ausiliaria. È la spia che la giovane non si immagina impiegata a vita in una pur degnissima fabbrica di tessuti elastici. Su di sé e sul proprio futuro va concependo un altro disegno. A un certo punto della sua giovinezza, o più probabilmente in vari momenti del suo itinerario, Graziella si interroga se la sua non sia una vocazione religiosa. Una volta si reca addirittura a Roma, nella casa delle Pie Madri della Nigrizia, per sapere se è possibile, tramite le loro missioni, compiere un'esperienza forte di volontariato. L'accordo però non si stringe. Se la tua strada porta all'Africa per servire i poveri, non necessariamente passa attraverso la scelta religiosa. Da laica, forse, sarai più libera, le fa intendere suora Aralda. Il grande passo Graziella lo effettua dopo aver compiuto i 22 anni. cosa mira davvero, non lo racconta troppo in giro, nemmeno in famiglia. Il corso da infermiera l'ha convinta che le corsie d'ospedale sono un po' come i sentieri di montagna, un tracciato di condivisione che fa per lei. Che all'orizzonte ci siano i grandi cieli d'Africa è il segreto che tiene per sé e per le cugine sue. Graziella è brianzola nell'interpretare la vita, non come un'avventura da tentare o un melodramma da soffrire e godere, ma come un dovere da assolvere e un compito da sbrigare. Se nessuno fortunatamente si permette di rinfacciare a Graziella l'addio al suo ufficio, c'è probabilmente qualche ben pensante in paese che la giudica un po' avventata, perché una signorina deve saper stare al suo posto, in reparto, dietro una scrivania, ed è imprudente che dia retta a certi grilli che le impazzano nella testa. Il diploma di maturità scientifica, il primo risultato tangibile della scelta di vita compiuta 4 anni addietro, Graziella lo consegue nel 1971, alla soglia dei 27 anni. Il pezzo di carta è una tappa intermedia del progetto che si è costruita nell'anima. Gli anni 70 sono il decennio della preparazione universitaria. I 9 anni di università sono anni di studio intenso, di continui lavoretti per pagarsi l'iscrizione, i libri e l'essenziale per vivere: babysitter, assistenza agli anziani, lavapiatti, colonie estive. Deve anche adattarsi a sistemazioni talora un po' approssimative. Risiede per un certo periodo nell'abbaino di un'abitazione di via Manzoni, strada storica di Milano. L'indirizzo è di prestigio, i locali che abita per niente. E quando gli amici vanno a trovarla in inverno, le portano legna da ardere, perché nell'abbaino fa davvero freddo.
Quando Graziella consegue la laurea in medicina e chirurgia nel 1980, ha ormai 36 anni e non è più una ragazzina. La soddisfazione è un attimo passeggero. Teme che gli altri possano crederla arrivata, mentre lei sa di essere soltanto all'inizio della professione che si è costruita come una vocazione. Quella che la muove non è presunzione né ambizione, è piuttosto la volontà di conseguire l'eccellenza nell'esercizio della professione per poter svolgere al meglio il compito che si è assegnata. A metà del decennio a Graziella si presenta la prima autentica occasione di spiccare il volo. Nel 1985 ottiene di essere ammessa alla clinica chirurgica di Reims in Francia. Vi resterà per un anno prima di trasferirsi a Parigi. All'Università della Capitale Transalpina si specializza in chirurgia pediatrica, trascorrendovi 2 anni di intenso lavoro. La parentesi francese l'ha avvicinata all'eccellenza cui ambisce. Adesso è davvero pronta per veleggiare lontano. Quando prenderà il largo, pochi mesi più tardi, nessuno tra parenti, amici e colleghi potrà dire di esserne stupito.
Il sogno d'Africa si materializza a 45 anni. Il calore e le esigenze della famiglia, la disciplina del lavoro in fabbrica, la vicinanza degli amici, le asperità e le bellezze della montagna, la nostalgia di un affetto, il coraggio di tornare agli studi, i sacrifici per compierli e concluderli, una fede salda, la lunga pratica di un'arte, quella medica, l'hanno educata a capire che il mondo non si può redimere, né tantomeno cambiare. Bisogna sforzarsi e accontentarsi di amarlo. L'Africa di Graziella è un traguardo, sì, ma non certo un trofeo su cui mettere le mani, conquista di cui gloriarsi, palcoscenico su cui celebrare se stessi. Graziella non concepisce la medicina come mestiere. Curare i malati è il suo orizzonte di senso, la sua vocazione, la sua chiamata, ascoltata da tempo, coltivata nell'ombra, fatta crescere con fedeltà. Sul finire dell'89 Graziella è pronta al decollo. Viene in contatto con Mani Tese, un'organizzazione non governativa che ha la sua sede nel capoluogo lombardo, e una logica di intervento, promuovere il protagonismo dei beneficiari del progetto, che risponde appieno allo spirito di servizio e di condivisione con cui Graziella si appresta a lasciare l'Italia. Mani Tese le offre la prima occasione per mettersi alla prova. Un progetto integrato per lo sviluppo dell'assistenza sanitaria e dell'approvvigionamento idrico nell'arcipelago delle Bijagos, pulviscolo di isole sparse nell'Atlantico di fronte alla Guinea-Bissau. L'atterraggio avviene attorno a Natale. Questa terra sarà la sua nuova casa, il recinto dell'ordinario impegno di servizio che lei ha eletto a suo stile di vita. Non vuole in alcun modo farsi catturare dalla sindrome dello straordinario, perché in effetti il panorama geografico e umano delle Bijagos è più congeniale al turista o all'etnografo che non ad un medico. L'arcipelago è un'Africa sconosciuta, un ambiente meraviglioso e duro che si presta contemporaneamente alla contemplazione e alla fatica, all'incanto e al rischio, nel quale vive una popolazione assai poco contaminata dalla penetrazione coloniale. Graziella, chirurgo pediatrico di alto livello, potrebbe spendere le proprie competenze in un altro contesto, magari sempre in Africa, ma nell'ospedale di una grande metropoli, attrezzato per valorizzare le sue capacità. Glielo fa notare una funzionaria del Ministero degli Esteri, ente cofinanziatore del progetto Mani Tese. Ma Graziella ha compiuto una scelta di vita prima che professionale. E se tutto ciò significa rinunciare al prestigio di un ruolo per il quale si sarebbe tecnicamente preparati, Graziella vi rinuncia senza patemi.
Il lavoro si traduce così in un imperterrito girovagare di isola in isola per verificare il funzionamento dei centri di sanità locale, per organizzare il flusso dei medicinali, per effettuare campagne di vaccinazione, per imbastire corsi di formazione per infermieri e ostetriche, per sovrintendere alle campagne di educazione rivolte alla popolazione. Con l'andare dei mesi vanno maturando le qualità che indurranno Mani Tese a nominarla capo progetto dopo il febbraio 1992. Patisce anche un piccolo incidente in conseguenza di una caduta dal motorino. L'infortunio non è grave, ma per guarire presto e bene non disdegna a un certo punto di ricorrere a un curandeiro, un guaritore locale che si rifà a insegnamenti della medicina tradizionale delle Bijagos. Proprio lei, il medico bianco, si sottopone di buon grado alle cure di un uomo che rappresenta una cultura e un patrimonio di conoscenze che sarebbe facile liquidare come primitivi. Ma in questa cornice etnografica, Graziella non può permettersi di esercitare la propria autorità medica con un cipiglio di altezzoso distacco. La preparazione delle ostetriche, ad esempio, non può prescindere dal riferimento alle tradizioni che riguardano l'esperienza della maternità. Così, dove percorribile, Graziella si mostra molto interessata all'integrazione con le pratiche della medicina tradizionale. E l'episodio del curandeiro sta lì a confermarlo.
Il ritorno di Graziella in patria, a 3 anni dalla sua partenza, non è che una parentesi. Nessuno si illude che lei mediti di restare in Brianza. L'opportunità per salire di nuovo su un aereo e fare rotta verso sud le viene fornita dall'Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli, AISPO, costola dell'Istituto San Raffaele di Milano. Nei primi mesi del 93, AISPO decide di avviare un progetto di riabilitazione della rete sanitaria di base della provincia di Sofala, nel centro-sud del Mozambico. La provincia di Sofala, come le altre del paese, è suddivisa in distretti. Uno di quelli in cui Aspo si insedia, sin dall'inizio, è il distretto di Chemba, sulle rive dello Zambesi. Chemba è di fatto un'enclave governativa, un'area politicamente tesa e instabile, oltre che una cittadina circondata da una foresta cosparsa di mine. Gli spostamenti tra Chemba e Beira sono possibili soltanto in elicottero. La prudenza, più che una virtù, è un indispensabile strumento di sopravvivenza. Graziella ha accettato l'incarico di dirigere il progetto. Catapultata in una terra reduce da una sanguinosa e interminabile guerra civile, è il primo medico che Aispo invia in pianta stabile. Quando vi giunge in compagnia di un'ostetrica milanese, ha a disposizione poco più che un tetto sulla testa. Nella casa e nel villaggio di Chemba non c'è corrente elettrica, non c'è acqua corrente, non c'è telefono. Le comunicazioni con il resto del mondo sono possibili solo grazie a una radio che funziona a energia solare, quando funziona.
Graziella si getta nel lavoro a capofitto, con la consueta determinazione. Il suo compito non è diverso da quello che svolgeva nelle Bijagot, solo che a Chemba occorre partire dall'ABC. C'è da rimettere in funzione il centro di salute, perno del sistema sanitario del distretto, e va tessuta la rete delle cure sanitarie di base. Ricalcando scrupolosamente i sentieri bonificati dagli sminatori dell'ONU, Graziella e i collaboratori raggiungono i villaggi dei dintorni per allestire ambulatori, condurre campagne di vaccinazione, organizzare momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti in particolare alle donne, durante i quali vengono diffuse nozioni elementari in materia di igiene. Graziella è quasi disorientata dal quadro di miseria e arretratezza che si è trovata di fronte. Il paragone con la realtà, pure aspra e scomoda, delle isole guineane non l'aiuta a capire, e tantomeno ad accettare la miseria estrema, la nudità e la prostrazione che segnano la vita degli uomini e delle donne che incontra ogni giorno e lo spavento che ancora legge nei loro occhi. Il contratto di Graziella con Aispo scade nel marzo 94, poco meno di 6 mesi. Un tempo cronologicamente breve, ma psicologicamente dispendioso.
Dopo le Bijagos e Chemba, Graziella ha ormai plasmato un suo proprio stile da cooperante. Un cammino di solidarietà che si potrebbe definire più fraterna che materna. La sua collaborazione è sempre promozione umana, oltre che assistenza. L'aiuto che concede stimola chi lo riceve all'autonomia e alla crescita, invece di consegnarlo alla passività.
La Somalia, popolo di etnie divise in tribù, di tribù articolate in casate, a loro volta frazionate in comunità familiari via via sempre più piccole, con legami di sangue sempre più stretti. Una costellazione di principati costituiti su base tribale, staterelli ciascuno sovrano rispetto all'altro. Il colpo di Stato che nel 69 porta al potere Siad Barre spezza il cammino di compenetrazione tra la struttura etnico-tribale e le istituzioni repubblicane, avviando una stagione in cui il collante dell'ideologia marxista è solo un ipocrita sudario, steso sulle vergogne di una politica che viola pesantemente i diritti umani.
All'affacciarsi degli anni 90, almeno 3 sigle di opposizione prendono a spallate il barcollante regime. Siad Barre è costretto a precipitosa fuga. Ali Mahdi Mohamed è proclamato alla fine del gennaio 91 nuovo presidente della Repubblica. Se ne risente Mohamed Farah Hassan Haidid, l'uomo che ha piegato l'esercito di Barre. Gli scontri fra le due fazioni spalancano al paese il baratro dell'anarchia. Il principio di un governo sovranazionale gestito dall'ONU ne esce ridicolizzato, così come del resto la capacità militare della missione, che leverà meschinamente le tende nel 94, lasciando sporadiche presenze di caschi blu e il popolo somalo a vedersela con l'ingorda sete di potere dei signori della guerra.
La Somalia resta, per tutti gli anni 90, un autentico rebus politico, violento e irresolubile. Non la si può capire senza far riferimento alla sua organizzazione apertamente clanica. Il valore di un somalo deriva dal posto che egli occupa nel suo clan e non dall'attività che svolge. Il guardiano che discute e grida con estrema libertà con l'intellettuale, il cuoco che contesta le direttive del suo padrone, il soldato che non accetta gli ordini del graduato, sono quadretti ordinari nella quotidianità somala. È una realtà completamente fuori sincrono rispetto al mondo odierno, sempre più integrato socialmente ed economicamente. Ogni gruppo e ogni individuo sono sempre un potenziale alleato o un potenziale avversario. La struttura sociale implica d'altronde che nessuno e nessun atteggiamento siano considerati neutri, nemmeno la cura sanitaria e l'assistenza umanitaria. Chiedere di essere pagati per assumere le medicine, secondo questa logica, è una reazione perfettamente conseguente. Complesse e controverse caratteristiche dell'animus somalo. Un popolo unico, come un sesto continente.
Merca è una città tra i 30 e i 50.000 abitanti, capoluogo della regione del Basso Shebeli, affacciata sull'Oceano Indiano, nemmeno 100 km a sud della capitale Mogadiscio. Nella primavera del 94 passa nelle mani degli esponenti degli Abarghedir, famiglia che fa capo al generale Haidid. L'altro grande signore della guerra somala, Ali Ladi, è il leader dei Bimal. Dopo la chiusura del porto di Mogadiscio, da Merca transita di tutto, banane in partenza, in arrivo carburante, rifiuti tossici, armi e contrabbando, il cui controllo fa gola ai potenti locali. La Somalia, patria di un islamismo tradizionalmente tollerante, ora consegnata all'anarchia, è diventato un campo minato per coloro che professano altre fedi e devono guardarsi dallo zelo violento di integralisti minoritari nei numeri, ma incontrollabili nei fatti. La Chiesa Cattolica ha di fatto dovuto abbandonare la Somalia, non perché vittima di una sistematica persecuzione religiosa, ma per timore di esporre i propri membri a episodi di violenza, alimentata dal clima di dissoluzione delle istituzioni statali. Quando Caritas Italiana sceglie di intervenire in Somalia per venire in soccorso ad una delle popolazioni in quel momento più sofferenti, affamate e travagliate dell'intero pianeta, la scelta cade su Merca, perché in quella città opera dal 91 Annalena Tonelli, un'italiana originaria di Forlì, da tempo dedita alla cura e alla prevenzione della tubercolosi. La Caritas ha scelto di esercitare la sua azione di prossimità, concentrando le energie su progetti sociosanitari che non si prestano a sospetti di proselitismo e soprattutto possono essere rivolti all'intera popolazione: bambini, adulti e anziani, uomini e donne. Custodendo e coltivando il seme gettato da Annalena, si può far crescere un albero robusto, carico di frutti di solidarietà, la cui ombra sia in grado di recare beneficio anzitutto a coloro che sono afflitti dalla malattia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità reputa la principale emergenza medica della Somalia, la tubercolosi.
L'appassionante e un po' folle impresa di Caritas Italiana prende il via a fine 93. Una struttura in grado di curare ogni giorno 400 malati, 150 degenti interni e numerosi pazienti esterni posti in grado di accedere agli ambulatori e al dispensario. È previsto che la cittadella sanitaria, battezzata TB Center, non manchi di nulla, dallo studio di radiologia ai laboratori, per garantire quella qualità di assistenza che l'OMS riconoscerà al progetto, indicandolo nel 95 come intervento modello. C'è gente che arriva da lontano per farsi curare. Il numero chiuso nell'accettazione dei pazienti garantisce rigore negli standard di cura, ma le liste di attesa sono sempre gonfie e gli stratagemmi escogitati per farsi ammettere alimentano addirittura attorno al TB Center la tragicomica compravendita degli sputi, perché l'espettorazione bacillifera è una chiave d'accesso all'ambito status di ricoverato. Per completare il quadro bisogna infine considerare l'anarchia terapeutica, oltre che politica e militare, che vige in Somalia. Le pastiglie nella regione sono diventate moneta sonante. Si vendono e si acquistano liberamente, anche se può comprarle solo chi ha i soldi, con la conseguenza che si usano anarchicamente. Ciò non giova, è facile intuirlo, al completamento dei cicli di cura, dunque alla conduzione di un serio programma di lotta alla diffusione della malattia.
Graziella giunge a Merca, tessera mancante ma cruciale di un mosaico che ha già assunto fisionomia nel luglio 94. Il suo compito si presenta tutt'altro che una passeggiata. Annalena Tonelli ha ormai deciso di levare le tende, trasferendo l'intera responsabilità del progetto alla Caritas. Il passaggio delle consegne viene formalizzato una sera sulla grande terrazza del TB Center affacciata sull'oceano. La neo arrivata dovrà dirigere tutti gli interventi Caritas a Merca. Nonostante la sua scarsa conoscenza delle cose somale, segnate da una spiccata propensione all'intrigo, all'esercizio della velata minaccia o della pressione indiretta, è la nuova capo progetto. Ma il limite può trasformarsi in virtù, dato che non c'è davvero bisogno di figure capaci di nuotare nella torbida palude che separa la legalità dall'illegalità. Infatti, l'ingenua Graziella rivela da subito solide doti di gestione, con il coraggio indispensabile per dire i no che vanno detti, conditi con una speciale riserva di rispetto e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori. Il soprannome che ad un certo punto le viene assegnato, Madame No, suona quasi come un vezzeggiativo, l'attestato di stima ad un capo progetto imparziale e risoluto, un soprannome che nella Somalia dell'anarchia brilla come una medaglia al valore.
Thank you.
stare in Somalia alla metà degli anni 90 equivale a ottenere la patente di ostaggio. Ogni programma gestito da organismi internazionali, indipendentemente dal fatto che lo si protegga o lo si osteggi, è concepito dai leader politici, dai notabili, dalle bande armate e persino dai singoli guerriglieri come un centro da cui spremere prestigio e riconoscimento internazionale, letti d'ospedale o posti di lavoro per il proprio clan, medicine o carburante. Il progetto può essere condotto con assoluta imparzialità. Tuttavia ciò non basta per garantirsi una reale immunità. La neutralità non fa parte della visione clanica del mondo. Ogni decisione, a Merka come nel resto della Somalia, va negoziata con tutti i gruppi presenti sul territorio. Solo se il patto è trasparente e pubblico, anche se richiede discussioni interminabili alle quali mal si assoggetta un occidentale, si può star tranquilli. Quantomeno fino all'insorgere di un nuovo problema che andrà poi affrontato con la stessa pazienza. Al TB Center i litigi con i pazienti, con gli infermieri, con i guardiani, fornitori, collaboratori e traduttori sono all'ordine del giorno. La contesa può anche assumere toni da teatro dell'assurdo. Accade la mattina in cui i pazienti mettono in scena una specie di sciopero della fame perché a colazione sono state servite banane anziché la consueta razione di latte.
Siccome l'albero che cade è sempre più fragoroso della foresta che cresce, quasi sotto silenzio passa invece il dialogo instaurato con buona parte della comunità di Merka. Relazioni di fiducia e di collaborazione vengono strette anche con l'autorità religiosa più prossima, l'imam della moschea che sorge nei pressi del TB Center. Graziella e l'equipe mettono a disposizione il materiale e la vernice per ritinteggiare il luogo di culto. E per rendere più tonante la voce del muezzin, dal TB Center parte un collegamento che fornisce corrente elettrica alla moschea.
Ma dopo l'arrivo di Graziella, appena fuori dai cancelli del compound Caritas, avvengono due sparatorie, che pur non avendo nulla a che vedere con la gestione del centro, segnalano però un clima assai poco salubre. La consegna è quella di non raccogliere provocazioni e di evitare ogni gesto o parola che possano risultare provocatori. Soprattutto, però, vige la regola di farsi scortare dai guardiani del TB Center ogni volta che se ne abbandona il recinto. Graziella, bravissimamente in verità, contraddirà questa regola generale. Lo fa una volta, insieme a Franca e Damiana, a bordo di una jeep. Si sentono tre scolarette in libera uscita e la Pippi Calzelunghe, cinquantenne, che alberga in Graziella, dà la nota per una lunga, spensierata serie di canti a squarciagola. La solenne ramanzina finale del capo della polizia locale è ampiamente meritata.
È solo un episodio, ma dimostra che il senso della sfida che la anima si manifesta anche di fronte alla prospettiva, reale o solo accennata, del rischio fisico e della morte. Non lo ha mai teorizzato, ma si intuisce che la sua missione non è solo là dove le persone hanno maggior bisogno, ma anche dove aiutarle comporta maggior pericolo. I rischi non sono sempre e soltanto indiretti, cioè procurati dal fatto di vivere entro un contesto obiettivamente pericoloso. Di quando in quando si manifestano anche segnali diretti, inviati proprio per intimorire i responsabili del TB Center. Inquietante quello che coinvolge proprio il capo della polizia di Merka. Costui offre un giorno protezione speciale al compound in cambio di un adeguato compenso, nei fatti una tangente sulla sicurezza. La replica di Madame No è una rasoiata, nonostante il sorriso e le buone maniere. Il dilemma, in effetti, è di quelli tosti. Garantirsi forse la sicurezza ma rinunciando all'autonomia? Oppure mantenere l'indipendenza, la trasparenza e l'equidistanza con il rischio dell'incolumità personale?
Giovedì 19 ottobre. Alla sera Graziella chiama a casa Livoni. Con Alberto si scambiano informazioni in vista del viaggio che due giorni dopo, il sabato, dovrà portare il logista da Nairobi a Merca. Nel corso della conversazione, la dottoressa ammette di essere preoccupata. Qualcosa turba la sua serenità. Nulla trapela quanto all'oggetto di tale ansia. Potrebbe trattarsi di minacce subite, ma anche più semplicemente di questioni salariali o di contenziosi con i dipendenti. La mattina di domenica 22 ottobre, l'intera equipe del TV Center si dispone al lavoro. Dopo le 9, Graziella scende nel nuovo ambulatorio per visitare il paziente che le è stato segnalato. Anche questa giornata è fatta per spendersi, servire, chinarsi sui bisogni degli altri. Quando la porta dell'ambulatorio si spalanca con violenza, ha appena il tempo di capire. Tre colpi precisi. Muore con una penna in mano. Innocua arma di speranza, con la quale avrebbe voluto tracciare segni di rinascita per la vita di un altro uomo. La popolazione somala si ritrova quasi istantaneamente per una spontanea manifestazione di dolore e di lutto. Lo stuolo silenzioso e inerme degli uomini e delle donne, che sono le prime vittime della violenza che brutalizza la loro terra, sa di aver perso un'amica. Vincenzo e Alberto, appena atterrati in città e risucchiati dal gorgo di angoscia e frenesia che si è scatenato nel compound, ripartiranno nel primo pomeriggio con il loro mesto carico di morte e di dolore. In serata in Nairobi Hospital stilerà il referto dell'avvenuto decesso della dottoressa Fumagalli.
Condotta con un tempismo, una freddezza e una precisione possibili soltanto a killer professionisti, l'azione fulminea che è costata la vita a Graziella Fumagalli e ha gravemente ferito Francesco Andreoli rimane a tutt'oggi immotivata. Nessuno può dire con certezza che abbia dato l'ordine di far fuoco contro il TB Center, né quale sia stato il movente o l'intreccio di moventi che ha armato il comando omicida.
L'idea di una macchinazione ispirata dalle mire sul progetto e sul compound, favorita dalla necessità di allontanare testimoni scomodi dal porto, affidata alla manovalanza criminale di ispirazione fondamentalista, autorizzata dai poteri forti della città, coperta dalla polizia e probabilmente agevolata da figure interne al TB Center, assume in effetti la consistenza di una trama coerente, persino plausibile.
Domenica 15 ottobre, una settimana prima di morire, Graziella telefonò in Medio Oriente, in Giordania, cercando la voce cara di suora Aralda. La cugina suora, ormai anziana, da decenni si prodigava per i malati e sofferenti di un'altra regione violenta del pianeta. Graziella ha telefonato per sfogarsi, per condividere una preoccupazione che la opprime. Aralda, prega, sono tornati a minacciare. Chi fossero e a quale fazione esattamente appartenessero gli autori di queste minacce, la suora non lo sa con precisione. Sa però che avevano fatto visita a Graziella un paio di altre volte, che questa volta il pericolo era concreto. Non so se rimanere o andarmene. Eppure, non me la sento di lasciare soli i malati e i nostri bambini. Sono persi senza di noi. E all'incalzare di suora Aralda, è compito mio, ribatté lapidaria Graziella.
Nessuno sa se Graziella fosse il bersaglio, però non si può prescindere dal fatto che i sicari abbiano ucciso il Leader Project. In altre parole, chi ha sparato ha colpito il vertice del progetto e ciò fa pensare che esistesse una precisa volontà di decapitare la missione Caritas. Si può solo immaginare che se avesse avuto la certezza dell'attacco, Graziella avrebbe scelto di lasciare Merca insieme ai colleghi. Probabilmente si è illusa di poter governare la situazione, magari semplicemente sprangando i cancelli.
Per quanto silenziosa e appartata, la storia di Graziella è stata una storia luminosa. Dietro di sé lascia nei cuori di chi l'ha conosciuta una tenue ma resistente scia di luce. Le ha scritto la nipotina prediletta all'indomani della sua morte. Zia Graziella, tu aiutavi tutti e davi l'attenzione agli altri, e a te pensavi come a una formichina, e non volevi mai essere al centro dell'attenzione.
Uccisa, ma non vinta, aveva cara una preghiera. Glorifichiamo Dio con le nostre opere. Una preghiera semplice, per indicare la sorgente dell'amore, per raccontare il senso e la meta del proprio andare di ogni giorno.
Avete ascoltato Cerco il tuo volto, storie di ordinaria santità. Appuntamento alla prossima settimana.